Cari amiche e cari amici, bentrovati, benvenuti nuovamente a Brussellando, Radio Alma 101.9. Maria di ai microfoni questa sera in compagnia di Fiordaliso e di Dani M. Salutiamo il nostro George, il nostro Giorgetto che è in viaggio, beato lui. Speriamo che ovunque lui sia stia al sole, perché qui invece fa tanto freddo e il freddo pare aumenti.
E magari ce lo porti anche quando torna.
Sperando che poi possa, insomma, avere un po' di posto in valigia, così magari lo mette dentro in valigia, un po' di sole, un raggio.
Babbo, gli diciamo di pagare una valigia Ryanair.
No, dobbiamo cambiare compagnia, perché la Ryanair secondo me non dubito. Soprattutto dei freddi cieli irlandesi, il sole non so se è ben visto, insomma, quindi magari chissà con un'altra compagnia, perché no. Ebbene, bene, bene, ed eccoci qui. Questa è una settimana molto particolare. Io non ricordo, in realtà, forse qualcuno di voi mi può aiutare in questo, questa particolare coincidenza in cui San Valentino e Carnevale più o meno si ritrovano ad essere festeggiati nella stessa settimana, grosso modo, già da qualche settimana. La settimana scorsa anche a Bruxelles, insomma, c'era già qualche sprazzo carnevalesco, invece questa settimana è proprio la settimana consacrata al carnevale. Martedì grasso, poi la settimana prossima, il mercoledì delle ceneri, aprono quello che il periodo che precede la Pasqua, quindi la Quaresima, agli eventi a cui noi tutti siamo abituati. Però, chi era Valentino? Dai, vediamo un po'. Diamo un po' di ripetere un po' di cosette. Chi era Valentino?
Non c'è Giorgio.
Uno stilista.
Io sono persa.
Non c'è Giorgio, lo so che non c'è Giorgio.
Uno stilista.
Sì, anche.
Io ho buttato lì, poi...
Ebbene sì, innanzitutto Valentino era... Chi era effettivamente Valentino?
Era un santo.
Era anche un santo. In realtà lui era sacerdote e si occupò della sua piccola comunità nell'entroterra umbro, più o meno, insomma, zona di Terni, l'odierna Terni, e che era violentemente perseguitata dall'impero romano, e nel 197 viene proclamato vescovo. In realtà però, da essere vescovo a diventare santo, qualche atto, qualche gesta leggendaria l'avrà anche dovuta...
Si spera, sennò...
io dubito sempre, però effettivamente no, pare che tutti i gesti rituali che accompagnano il 14 febbraio traggano origine dalle gesta di San Valentino, ora possiamo dire santo. L'abitudine di regalare una rosa alla persona che si ama proviene dalla storia della rosa della riconciliazione. Infatti, un giorno Valentino, sentendo bisticciare due giovani fidanzati, i quali stavano passando al di là della siepe del suo giardino, uscì al loro incontro tenendo in mano una bella rosa. Il capo canuto, il volto sereno e sorridente del buon vecchio, e quella rosa, tenuta in alto col gesto di donarla, ebbero il magico potere di calmare i due innamorati. Ovviamente il lite, e l'amore ritornò come prima. Ma perché il 14 febbraio? I due tornarono da lui affinché il santo vescovo benedisse le loro felicissime nozze. Il vescovo stabilì per quella benedizione il 14 del mese, ed il 14 del mese è rimasto, ma ristretto a quello di febbraio, perché proprio in quel giorno Valentino decise di passare a miglior vita, e ce lo auguriamo per lui. La consuetudine, tuttavia, di scambiarsi dei doni per testimoniare il proprio affetto proviene dall'amore di Valentino per i più piccoli. Infatti, il santo coltivava un variatissimo giardino affiancato ad un prato, dove permetteva che giocassero liberamente tutti i bambini. Egli si affacciava di tanto in tanto dalla sua cappella per sorvegliarli e ovviamente, insomma, godere anche un po' della vivacità chiassosa che è proprio tipica dei bambini, e dava inoltre a ciascun bambino, insomma, questo è quello che si racconta su Valentino, una rosa, in maniera che potessero portarlo alle proprie mamme, ottenendo così che tornassero a casa presto e alimentassero l'amore e il rispetto per i genitori. Quindi Brussellando, Radio Alma, augura un felice San Valentino a tutti i fidanzati, quelli che si vogliono tanto bene, quelli che di tanto tanto litigano, quelli che litigano più spesso, quelli che litigano meno spesso. Insomma, l'amore non è bello se non è...
litigarello.
Se non è litigarello, ma certo, poi insomma, fa parte anche un po' scambiarsi, altrimenti poi...
L'importante è poi fare pace.
Sì, la pace, che parola, la pace... Che paroluna, la pace. Qui poi insomma ci vorrebbe anche Giorgio nuovamente, che possa ricordarci tutti i significati vari e diversi della parola pace. Comunque sì, noi ci auguriamo un pacifico
o litigarello
un pacifico, dai, in tema di pace, un pacifico San Valentino a tutti gli innamorati. Allora, e questa è la prima parte della storia questa sera, perché stasera abbiamo diverse storie da raccontare. La cosa che più mi dispiace in tutta la storia, non quella di San Valentino ma del nostro Bruxellando, è che c'è qualcuno che si è divertito ad ascoltarci e probabilmente è stato talmente invidioso della costruzione della nostra puntata che ci ha vietato la possibilità di mettere le musiche. Allora, voi dovete sapere che in realtà dietro ogni nostra puntata precedente, tutte le puntate antecedenti al 4 gennaio avevano un senso, erano costruite in maniera tale da poter intercalare del parlato, perché lo so che vi annoiate ad ascoltare sempre la mia voce, lo so. Però che cosa possiamo fare?
Non è che quindi ti annoiamo, è che ci dispiace che tu ti divenga la voce roca perché non ci sono le pause musicali.
Tra l'altro è vero che nelle ultime 3 settimane ho un forte mal di gola, quindi dovrei anche accusare quelli della come si chiama, che non mi ricordo più, del mio stato di salute attuale. Non voglio nemmeno sapere come si chiamano. Comunque fatto sta che noi siamo più forti di loro, andremo avanti rispetto ai nostri mezzi e qui ci stiamo riscaldando, e quando saremo ben pronti e avremo tutte le nostre armi affilate, poi voglio proprio vedere cosa succede. Quindi prima parte della storia San Valentino, seconda parte della storia è il carnevale. Allora, qual è il carnevale più famoso al mondo?
Quello di Binch.
Quello di Binge, perché no? È probabilmente a Bruxelles.
Ero sicuro che l'avresti detto.
Sì. Beh,
è
c'è
una
pure
provocazione.
No, ma allora, quello più famoso del Belgio può essere quello di Alost, può essere quello di Binge.
Dai, quello di Cento in provincia di Ferrara, lo conoscono tutti, vero?
Cento, non mi dice nulla, no. Quale potrebbe essere? Siamo vicini, allora. Parliamo dell'Italia, ovviamente.
E il Carnevale di Rio?
Rio, dei carissimi amici che mi dicevano che il carnevale ormai li porterà almeno per 2 settimane praticamente in vacanza e che aspettano proprio il carnevale per le congé annuel, quindi beati loro, al sole tra l'altro, quindi insomma. No, ma torniamo alle abitudini tipiche di Bruxellando, parliamo dell'Italia, parliamo del carnevale. Abbiamo anche varie opzioni, al nord, al centro, al sud.
Ma probabilmente dai, Venezia!
Ed ecco che il nostro Giorgetto non c'è, perché sono sicura che lui ci avrebbe raccontato così tante cose. Immaginate che anticamente la festa del carnevale a Venezia cominciava il 26 dicembre e durava fino al giovedì grasso. Quindi è vero che dopo c'erano 40 giorni di quaresima, ma almeno i 40 giorni prima, dal Santo Stefano al giovedì grasso, era tutta una festa. La città veniva invasa dalle classiche maschere veneziane in festa che cantavano e danzavano per strade e piazza. Un cappuccio di seta nera, la cappa di merletto, l'ampio mantello ed il cappello a tricorno. Il tutto completato da una maschera bianca che copriva tutta la faccia in modo da girare in incognito per la città. Dopo anni trascorsi in silenzio, il carnevale a Venezia è ritornato a splendere della sua miglior luce. E le maschere sono tornate ad essere ovviamente le vere protagoniste ad invadere le vie cittadine. I palazzi nobiliari e quelli comunali si illuminano a festa ed organizzano balli festosi. tantissime attività. Ma la caratteristica principale del carnevale di Venezia è ovviamente costituita dalla fastosità e originalità delle maschere appartenenti a turisti che vengono da tutto il mondo. Quindi abbiamo già avuto modo di accennare qualcosa la settimana scorsa sul carnevale di Venezia. Ovviamente beati tutti coloro i quali potranno essere a Venezia a divertirsi. E sono contenta perché prendo un attimo fiato, perché sono arrivati anche i nostri ospiti che io attendevo con ansia. E vediamo insomma se riusciamo a far funzionare. Uno si mette qui accanto a me, un altro si mette qui di fronte a me. Io non le presento nemmeno, si presentano direttamente, così insomma l'accoglienza è più plateale in questo modo. E sono stati già nostri ospiti qualche tempo fa, credo più di un anno fa, quindi è davvero un piacere riaverli qui questa sera. Francesca,
ciao, buonasera a tutti.
Bentrovata, bentornata, benvenuta.
Grazie.
E?
Sara.
Sara, benissimo. Allora, devi sapere, Sara, che siccome è carnevale, il nostro regista, Daniel, si è divertito in regia. Quindi voleva creare l'effetto scherzo a sorpresa. Ora, se la voce risulta troppo robotica, divideremo il microfono.
Sì, purtroppo è in atto un'azione di sabotaggio nei confronti della radio. Niente musica, un microfono in meno, ne rimangono due.
Fra poco ci toglieranno
chissà
anche la voce.
Cosa, cosa succederà tra un mese?
Però siamo a carnevale, quindi a carnevale ogni scherzo vale. Poi dalla settimana prossima vedremo in tempo di quaresima che cosa si può dire. Francesca, bentornata.
Grazie mille, ciao.
Ho saputo che sei stata in giro e che quindi hai tantissime cose da raccontarci.
Sì, sono appena tornata dal Benin, da 20 giorni, ritornata al freddo.
Sì.
E tra poco, insomma, ora sono qui a Bruxelles, abbiamo una settimana intensa di danza. E tra poco, tra due settimane, torno di nuovo in Benin.
Ritorni nuovamente in Benin?
Sì.
Raccontaci un po'.
E praticamente stiamo continuando i nostri progetti. L'anno scorso abbiamo fatto, ne avevamo parlato anche qui in radio, un progetto di scambio culturale, Dialogue Inevitable, dedicato agli incontri, gli scontri fra culture, tutti gli strati di comprensioni e incomprensioni. E abbiamo fatto un laboratorio a Cotonou, uno scambio fra artisti europei, artisti beninesi, e ne è nato uno spettacolo che è stato invitato quest'anno al FITEB, che è il Festival Internazionale del Teatro del Benin, e quindi tra poco andiamo a rappresentare lo spettacolo e a continuare, perché il progetto verrà poi a Bruxelles, una residenza di creazione che faremo qui a agosto.
Ecco. E raccontaci qual è la reazione del pubblico rispetto alle vostre performance in Africa e in Europa, magari poi a te di scegliere il primo.
Ma è molto molto interessante, perché il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che facciamo è sempre quello di cercare di mescolare linguaggi e trovare poi un dialetto che appartenga al gruppo. L'anno scorso abbiamo lavorato, ho invitato un compositore italiano che si chiama Lorenzo Gasperoni, che si occupa di musica africana da moltissimo tempo, e quindi abbiamo montato insieme a sei musicisti beninesi vari pezzi di Fela Kuti, il papà dell'Afrobeat, ed è stato veramente un successo. È stato divertentissimo danzare sulle musiche, ed è stato proprio ben accolto dal pubblico. E poi, insomma, abbiamo giocato molto sul ho cercato di rappresentare un po' una sorta di fiera, il mondo come una fiera dove avvengono tante cose, quindi giocando anche un po' con la volgarità che ultimamente contraddistingue un po' di paesi. Quindi abbiamo fatto
uno a caso, uno a caso,
uno a caso,
nemmeno quello, dai.
No, il pubblico ha ben accolto, e adesso sono curiosa di vedere cosa succederà in Europa, perché evidentemente ci sono molte simbologie che appartengono al Benin, quindi vediamo come saremo in grado di trasformarle, e come anche gli artisti beninesi che verranno qui saranno in grado di tradurre le loro idee, perché siano comprensibili qui.
Quindi questa settimana qui a Bruxelles riprodurrete l'esibizione già eseguita in Benin?
No, questa settimana abbiamo una serie di atelier, di workshop, quindi ci sono c'è Frey Faust che insegna tutta la settimana, poi io insegnerò il weekend, e all'Orologio du Sud sabato alle 8 ci sarà una proiezione, dibattito, e il tema è sull'estetica e la tecnica, se sono alleati o nemici. E stiamo preparando la residenza che avverrà in agosto, quindi lo spettacolo sarà ai primi di settembre.
Vogliamo ricordare dove si trova l'Orologio du Sud per tutti coloro che fossero interessati? In Avenue de la Couronne a XL, angolo Chaussée de Wavre, quindi
esattamente.
Siete tutti invitati.
aggiungere invece, allora raccontaci un po' di te. Io penso che già ci siamo conosciute forse l'altra volta.
Era un'altra Sara ancora.
Ah, era un'altra Sara ancora. Bene, allora scusatemi. Sara, tu vorresti aggiungere qualcosa in più rispetto a quello che ha invece raccontato Francesca?
Sì, io porto l'esperienza vissuta della prima parte del lavoro di Dialogo Inevitabile che si è svolto l'anno passato e sto andando insieme a tutti gli altri artisti verso questa nuova edizione e rappresentazione al festival in Beni, al FITEB. E anch'io sono curiosa come artista partecipante attivamente in questo progetto di vedere le evoluzioni e l'approfondirsi di questo dialogo che effettivamente si sta facendo sempre più profondo e fa uscire sempre di più cose belle, cose meno belle, però reali.
Quando dici che sta facendo uscire cose belle e meno belle, a che cosa ti riferisci? Ad aspetti del vostro carattere, a vostri virtuosismi, tecniche, esibizioni?
Diciamo che nelle dinamiche di scambio artistico c'è un grosso specchio delle dinamiche di scambio sociale. Quindi attraverso l'incontro con gli altri artisti, questo zoom delle dinamiche di relazione, di dialogo, ci permettono di vedere ed analizzare altre dinamiche che avvengono nella società e fra le culture e nelle grosse capitali europee che ormai sono abitate da culture che vengono da altrove, non dall'Europa, così come in Africa, dove il piede occidentale è già arrivato da tempo e tuttora sta agendo.
Quanto secondo voi la danza ha subito influenze europee? Quella danza, quella africana, diciamo?
Ah, tantissimo. Tantissimo perché tanto fin da quando i balletti nazionali sono stati creati, in realtà sono stati creati a misura del teatro cosiddetto all'italiana, quindi sono state le danze tradizionali che normalmente si danzavano nei villaggi sono state ricreate per un teatro all'italiana, quindi con un pubblico davanti. E in più, in un certo senso, il desiderio dell'Europa di vedere un certo tipo di spettacolo ha alimentato negli artisti africani un certo tipo di estetica. Quindi in un certo modo ci siamo da tantissimo tempo prestati i gusti, fino a che non, in realtà è difficile definire cosa sia di gusto tipicamente tradizionale africano o cosa sia il nostro gusto, e continua a venire, così come adesso questa nuova onda di desiderio di danza contemporanea africana è così fatta su misura della danza occidentale, ma anche noi stessi europei non sappiamo cosa voglia dire danza contemporanea, siamo noi stessi confusi sul termine.
A proposito di danza contemporanea, siamo nel periodo carnevalesco e quindi la maschera è sicuramente uno degli argomenti più chiacchierati, citati, discussi. Nel vostro lavoro la maschera è utile, non è utile, o la danza in sé è una maschera?
Io personalmente adoro lavorare con l'idea della metamorfosi, con l'idea di creare caratteri, e infatti l'anno scorso ho mandato tutte le danzatrici bianche a Missebo, che è il quartiere, che è il mercato di roba usata a Cotonou, anche un pochino pericoloso se si va a ore tarde, e ognuna aveva già cercato il suo carattere, quindi sono andate a cercare gli accessori o vestiti per poter interpretare i loro personaggi. Io trovo che lo studio del carattere e quindi anche una sorta di mascheramento sia così interessante perché ci permette di esplorare diverse identità e di creare. A me piace proprio l'idea di creare quasi un personaggio fumettistico che possa rappresentare, però essere rappresentativo o simbolico nello stesso tempo.
Sara, per te invece?
Questo gioco di vestire una nuova identità quasi amplificata fa aprire dei nuovi terreni di confronto, no? È stato simpatico l'anno scorso nel momento in cui maschere che amplificavano dei caratteri simili si avvicinavano e venivano ricreate da artisti italiani e da artisti beninois, quindi si poteva vedere proprio il diverso cliché che ognuno aveva automatizzato o comunque che dava per scontato dentro di sé di quello che è l'immagine di quel personaggio appunto amplificato. E anche questo è stato uno scambio interessante.
Il vostro pubblico si compone anche di bambini?
Noi adesso stiamo facendo un laboratorio che si chiama Mettiamoci in gioco, che è proprio dedicato ai bambini ed è uno scambio artistico e culturale, virtuale per ora, fra bambini di una classe di una scuola elementare di Genova e i bambini della Maison de la Joie, che è una casa che accoglie bambini orfani o ex bambini venduti, perché purtroppo in Benin è una pratica che è ancora molto frequente, e attraverso una serie di laboratori che proponiamo praticamente simili fra in Italia e a Ouidà in Benin, i bambini producono una serie di materiali che sono danze o piccole sculture, disegni che poi si scambiano, quindi ciò che iniziano i bambini in Italia viene terminato dai bambini in Benin e viceversa. E quest'anno abbiamo un progetto di creare un video danza per bambini dove i protagonisti, grazie alla tecnica, potranno essere insieme, no? I bambini italiani e beninois. Ecco, è il prossimo progetto.
Quindi vi sarà un vero e proprio gemellaggio, i bambini potranno incontrarsi?
Sì, noi speriamo questo in futuro, per ora si incontreranno attraverso il video. Perché purtroppo l'idea di farli muovere già è difficile per noi.
Sì, immagino. Sì. Quali sono le soddisfazioni tangibili, quelle che alla sera poi vi fanno sentire felici, allegre, soddisfatte?
Tantissime, un paio. Perché l'idea è proprio il fatto che, perché si dice tanto, no? Che attraverso l'arte si possa comunicare una cosa che si dice, ma il fatto di provarlo giorno per giorno nelle difficoltà, magari si litiga, magari ci sono un sacco di imprevisti, però quando poi il corpo è in azione ci si rende proprio conto che siamo proprio uguali. Uguali e così diversi, ma questo scambio così profondo, questi momenti di intesa, di grande comunicazione.
Infatti, più delle volte le distanze prendono dei parametri diversi, quasi assurdi. La distanza geografica delle volte diventa nulla nel momento in cui si entra in un dialogo reale, in una motivazione, in una voglia di scambio, che è comunque il motore principale per interagire veramente.
Quindi in realtà molto spesso, diciamo, la comunicazione forse crea solo problemi. Se lasciassimo un po' più di spazio invece ai gesti, ai movimenti, quelli che poi ci appartengono, ci renderemmo conto forse che c'è un comune denominatore che ci avvicina.
Sicuramente, se ci fidassimo un po' di più, se ci fidassimo, sì, e li sapessimo usare, anche leggere, perché saper leggere le emozioni che vengono da un'altra persona, no? Saperle tradurre.
Prima ci parlavi di una residenza.
Sì.
Ci puoi accennare qualcosa in più oppure ancora top secret?
No, non è top secret. È in progetto. È una residenza di creazione che dovrebbe, se tutto va bene, essere realizzata a Bruxelles in agosto e dall'associazione Zazimut, che è un'associazione belga che insieme alle altre associazioni, un'associazione italiana, un'associazione beninese e un'associazione francese fanno parte del progetto. E la residenza verrà ospitata dal Centro Culturale Cité Culture alla Cité Modèle, e quindi e prevede la creazione dello spettacolo, quindi la continuazione del lavoro su Dialogo Inevitabile con alcuni artisti beninois e alcuni artisti europei e tutta una serie di attività socioculturali inerenti al dialogo, all'incontro. Quindi le associazioni che lavorano a Cité Culture si stanno già attivando per creare una serie di accoglienze per gli artisti e poi ci saranno dei momenti, degli aperitivi con gli artisti, degli incontri, delle tavole rotonde, degli stage di danza tradizionale beninese. L'idea è proprio quella di usare la creazione dello spettacolo come pretesto perché le persone si incontrino e imparino un po' più le une delle altre, sì, sulle altre.
Quanti ne verranno dal Benin?
Speriamo, perché speriamo. È una cosa difficile, sei, dovrebbero essere due musicisti e quattro danzatori, stiamo facendo tutto ciò che abbiamo.
Vabbè, noi vi auguriamo ovviamente all the best and lots, lots more. Cos'altro bolle in pentola? Altri progetti, altre sfide?
Per ora abbiamo il Benin a marzo e poi questa residenza di creazione. Poi io stiamo già pensando al prossimo progetto che vorremmo attuare sul tutto il territorio del Benin. È una sorta di rilievo geografico del dialogo, quindi piccole azioni che possono essere fatte nelle città, nei villaggi, azioni artistiche ma anche interviste, e l'idea è quella proprio di creare un'esposizione vivente legata al dialogo, a come si comunica.
Per fare questo esercizio, qual è quindi la vostra definizione di dialogo?
E qui io ho preso spunto da Anthony Appiah, che è un filosofo anglo-ghaneano e che ha scritto un libro meraviglioso sul cosmopolitismo e che dice che il dialogo può essere un valore in sé che corrisponde allo stesso sforzo di immaginazione al momento in cui, per esempio, leggiamo un libro, guardiamo un'opera d'arte, o il momento in cui facciamo questo sforzo di immaginazione per cercare di entrare nella mente di qualcuno, anche non conoscendolo. Quindi per me questo è il dialogo è il momento in cui apriamo la porta e diciamo ok, magari non ho capito, magari non sono d'accordo, però come mai questa persona sta dicendo questo o sta pensando così? Per me è questo il dialogo.
È una disposizione della mente.
Sì, trovo che sia una disposizione della mente, del corpo, della persona, di provare a accettare che i punti di vista sono così tanti e che non c'è una verità assoluta.
Per fortuna.
Grazie a Dio, sì.
Daniele, forse aveva una domanda.
Sì, io ho due domande. La prima è perché il Benin e non altri paesi, e africani intendo, e la seconda domanda sembra un po' kitsch, però... Nel senso che prima abbiamo invocato San Valentino, da questa, diciamo, conoscenza, dialogo col Benin, nascono delle coppie beninois europee?
Siete liberi di non rispondere.
Naturalmente ogni riferimento...
Cioè, è puramente non voluto.
Decliniamo ogni responsabilità...
Allora, sorridiamo perché comunque non è la prima volta che questa domanda viene fatta.
Grazie Daniele di aver, vedi, allietato la serata con ricordi molto piacevoli. Beh, apparentemente
Vox Populi.
È vero, viene spontaneo.
È vero che San Valentino è vicino. Allora, il Benin, io sono stata in altri paesi africani, però ho studiato moltissimo con un gran maestro, un gran coreografo che si chiama Kofi Koko, che è del Benin. E quindi la prima volta che sono andata con lui perché avevo organizzato un viaggio di studio e dalla prima volta mi sono proprio innamorata e poi ho avuto la fortuna di conoscere delle persone, fra le quali Erika Capo, che è il presidente dell'associazione Soragnon che abbiamo fondato insieme e che mi hanno accolto in casa proprio come se fossi della famiglia e mi hanno aiutato a decodificare un sacco di cose, quindi mi sono proprio innamorata di questo paese. Certo che, non so, forse è il destino, però ormai sono più di 12 anni che vado è sicuramente un paese molto ricco, perché la cultura voodoo ha permesso di garantire loro la dignità e l'attaccamento alla tradizione, e qui questa è una cosa che va protetta. Per quanto riguarda le coppie, sì, c'è qualche coppia che si è formata.
Qualche coppia che con gli anni...
si è anche consolidata magari, insomma.
C'è qualche coppia che si consolida, c'è qualche coppia che... Sicuramente gli fa un po' paura, fa un po' paura, perché veramente le abitudini sono proprio diverse. Intanto...
È così difficile interpretare... appunto il comportamento e le dinamiche uomo-donna, no? Che spesso sono molto più malintesi, fraintendimenti, per quanto appunto siamo tutti uguali, assolutamente, però è difficile proprio leggere.
Meglio solo danzare allora, così lasciamo solo i movimenti di esprimersi. Un'ultima domanda prima di salutarci, perché purtroppo sapete il tempo in radio è tiranno. Francesca, in questi 12 anni di Benin, che cosa secondo te è fondamentalmente cambiato rispetto alla tua prima visita nel paese?
Per quanto mi riguarda?
Sì.
La prima volta che sono andata ero proprio una classica appassionata d'Africa che voleva scoprire l'Africa. E quindi anche con una certa superficialità. Ci ho messo molto tempo a accettare che la differenza fra occidentali e africani, fra bianchi e neri, è profonda. La differenza, nel senso, la percezione del bianco in Benin non è facile essere accettati. E devo ammettere che ci sono state delle volte che ho sofferto moltissimo, perché inevitabilmente, penso, bisogna accettare che ci sono dei gap culturali, e spesso non è facile andare oltre. Nello stesso tempo io mi sono sforzata di cercare di capire questa cultura, e sono stata aiutata anche moltissimo, e piano piano ho costruito strati di fiducia con molte persone, no? È vero che spesso mi scontro con il pregiudizio, e forse anche per questo che mi sono intestardita a voler lavorare su questo tema.
E che cosa ti ha spinto ad andare oltre?
La profonda fiducia nell'essere umano, la profonda fiducia nel fatto che siamo da un lato obbligati, e che è meraviglioso essere diversi, ma siamo costretti a cercare di capirci, a parlarci, e sono profondamente convinta che possiamo, che abbiamo tutte le potenzialità per farlo.
Questo veramente ce lo auguriamo, perché insomma i tempi che stiamo vivendo non sono facili, no. Nemmeno tra bianchi, quindi insomma ci sono persone a cui questa sera va il vostro pensiero, quindi un saluto.
Sì, prima di tutto Eric, che è la persona che mi ha permesso che mi ha insegnato a capire il paese, mi ha aperto tutte le porte, Eric, e sua sorella Lynn, e Christophe a capo, che è il fratello più grande di Eric, e il capo della famiglia, il capo di una grande comunità, che è morto purtroppo l'ottobre scorso, che è stata una persona che mi ha veramente insegnato tantissimo e che mi ha accolto, e a Tavi, lo zio, che è forse la persona più aperta che abbia mai conosciuto nella mia vita, e tutti i danzatori. Mm-mm. E chi?
Così come anche a Antoine, che è un grosso amico di Francesca da tempo e che collabora con noi, con l'associazione francese, che è un grande sostegno, così come all'associazione italiana CQB, che sono le altre danzatrici europee che partecipano sia nella fase organizzativa e anche nella realizzazione, e all'associazione Zazimut, che è proprio quella di Bruxelles, che porterà presenterà il progetto di residenza qui a Bruxelles, che sono altre persone con le quali siamo entrate in collaborazione negli ultimi anni e con le quali stiamo realizzando delle belle cose, e tutte le persone, insomma, che ci hanno sostenuto e che ci trattano con amore.
Quindi, a parte questo evento, sabato prossimo, se ho ben capito, quindi il 13 febbraio all'Orologio du Sud, se qualcuno di noi volesse invece vedervi in settimana, è possibile?
Sì, siamo tutte le mattine, dalle 10:30, mezzogiorno e mezza, da Bad Blumenthal.
Studio Hybrid.
E la stessa cosa dalle 18 alle 20. E poi sabato dalle 11:30 fino alle 17, sabato e domenica, sempre allo Studio Hybrid, che è vicino a metro Ribeaucourt.
A Ribeaucourt?
Sì.
Bene. Noi, ovviamente, noi di Bruxellando vi ringraziamo. Sapete che ogni qualvolta sarete qui di passaggio e noi siamo in diretta, in onda, c'è possibilità, vi ascolteremo sempre con estremo piacere. Quindi ringrazio Francesca.
Grazie mille. Grazie.
Ringrazio Sara.
Grazie mille, un piacere.
E speriamo, insomma, di avervi nuovamente qui con tantissime idee spumeggianti. Ora invece lasciamo la parola ad Imola, che ci racconterà qualcosa del Librangolo.
Librangolo. Oh, stasera la canzoncina la faccio io, ragazzi, la faccio io perché George non c'è, e quindi dai, anche se sono stonato come una campana, la faccio io.
Ma no, almeno un po' di accompagnamento musicale dal vivo facci, dai.
Librangolo.
Puoi anche fare un zoom di fondo. Grazie.
Tecno.
Perfetto. Anche se veramente il mio tema di stasera non è che ha tanto a che fare con il tecno, però facciamo con quel che abbiamo.
Ah, certo.
E specialmente, cioè, stasera io ho pensato soprattutto a quei libri, specialmente a quelle descrizioni che hanno avuto un impatto visivo su di me, cioè un impatto che è rimasto anche nel tempo e che mi accompagna anche per un bel periodo lungo. Comunque quando ero giovincella non è che mi piacevano tanto le descrizioni, specialmente
adesso
se erano lunghe.
Infatti
sono vecchissima perché sono cambiata, ecco. Comunque penso che sia un fenomeno comune, la giovinezza è un po' più impaziente. E anche se anche oggi ho piuttosto un debole per le descrizioni succinte da un paragrafo che riescono a sommare in poche parole o distillare piuttosto l'essenza di un paesaggio, di un'atmosfera o del carattere umano. Però ovviamente mi diverto anche tanto oramai con le tante belle descrizioni dei vecchi tempi, specialmente quelli dell'era romantica, che potevano dilungarsi proprio per pagine e pagine, però spesso erano molto evocative, anche selvagge e cariche. Cioè, io prenderei per esempio una chicca da Jane Eyre, nella scena in cui Mr. Rochester, in veste di zingara, cerca di predire il futuro di Jane e nel frattempo cerca di leggere il proprio destino sulla sua fronte. E dice così: «Nella fronte soltanto vedo la noia per il destino felice che ho predetto. Quella fronte par che dica: posso vivere da sola, se la dignità e le circostanze lo richiedono. Non ho bisogno di vendere l'anima per acquistare la felicità. Ho un tesoro interno nato con me che saprà farmi vivere se altre gioie mi sono negate o se bisognasse acquistarle ad un prezzo che non posso pagare. La mia ragione è ferma e dominante, essa non permetterà ai sentimenti di perdersi nel vuoto. La passione potrà urlare furiosamente, da vera pagana com'è. I desideri potranno inventare una serie di pretesti vani, ma il giudizio trionferà sempre e dirà l'ultima parola. La tempesta, il terremoto, il fuoco potranno passarmi accanto, ma io ascolterò sempre la dolce voce che interpreta la volontà della coscienza». Cioè, la cosa divenente per me in questa descrizione caratteriale, diciamo, è che in quei tempi la frenologia era una scienza ben accetta. Cioè, ideata e propagandata dal medico tedesco Franz Josef Gall.
Come si chiamava questa scienza?
Frenologia.
Ma dei freni delle macchine.
Certo, le macchine del 1800.
Vabbè, freno a piede, uno mette giù il piede e si ferma.
Precisamente. Quindi si trattava esattamente della scienza della fronte, della leggere la fronte.
Ho capito.
Ecco.
Tipo, quindi Rigid Beautiful si legge un poema epico sulla fronte.
Ecco. E quindi secondo questa un po' pseudoscienza, le singole funzioni psichiche dipenderebbero da particolari zone o regioni del cervello. Questo non è una novità anche secondo noi, no? Così che dalla, però dice questa scienza che la valutazione delle particolarità morfologiche del cranio di una persona, come linee, depressioni, bozze, si potrebbe giungere alla determinazione delle qualità psichiche dell'individuo e della sua personalità.
Però.
Ecco, e qua ovviamente siamo su un terreno leggermente incidentato. Io posso, se guardo Daniele, non so, cioè...
Ma io ho una testona, mi dicono, quindi... No, non lo so, mi sembra un po' una cosa molto deterministica, che se uno ha una testa in un certo modo, per forza deve pensare alcune cose, boh, non lo so.
Infatti in quel periodo erano infatti abbastanza deterministici, cioè erano convinti che uno era nato in un certo modo, per esempio aveva del sangue corrotto, cattivo, perché corrotta la madre o corrotto il padre, allora pensavano che non c'era proprio scampo da un destino che uno ereditava dai...
Sì, le tare ereditarie.
Esatto, quindi cioè, era un... queste descrizioni comunque riflettono un intero paesaggio sociale che c'è dietro. Questo è un semplice paragrafo anche romantico, perché si tratta comunque di una scena d'amore fondamentalmente. E comunque anche in altri posti questa pseudoscienza è evocata in questo libro, per esempio parlando dell'organo della compassione, che l'organo della compassione sulla fronte di Mr. Rochester, che non sembra di essere troppo sviluppato. Ed ecco, comunque non è questa la sola cosa che riesce molto evocativa e molto, molto forte nella prosa di Charlotte Brontë, o anche peraltro in quella di sua sorella Emily Brontë, perché sia in Jane Eyre e in Cime tempestose, per esempio, c'è l'immagine delle lande. Cioè le lande desolate, cioè sono praticamente quasi dei posti un po' acquosi, cioè, sì,
c'è
un po' deserti.
C'è una regione in Francia che si chiama Land. Proprio.
Infatti anche loro, cioè queste sorelle vivevano sulle lande in Inghilterra, e danno delle descrizioni molto evocative che rimangono, persistono nella mente, per esempio, cioè come dei posti cupi, un po' battuti dal vento forte, ma affascinanti e amati lo stesso, e anche determinanti sul carattere delle persone che ci vivono e che ci resistono, diciamo. Ma ci sono anche altre immagini da altri scrittori, altri libri di cui vi posso fare esempio. Per esempio, stranamente, dalla Montagna incantata di Thomas Mann, un'immagine che mi è rimasta molto impressa nella fronte, nella mente, scusa, già mi sto distorcendo, è il gesto di Madame Chauchat mentre tocca i suoi capelli.
No, guarda. Io sono perfettamente non sono d'accordo con la frontologia, eccetera, così come non sono d'accordo con quelli che leggono la mano, che dovrebbero vedere nel futuro chissà che cosa. Poi metti il caso che uno cade, si fa male alla mano, si sbuccia la mano, gli cambia il percorso della vita, boh, non lo so. Però per esempio sono d'accordo che il luogo, o comunque la geografia dove uno nasce, lo condiziona.
Sì,
tant'è che si dice che le persone di montagna sono persone chiuse, sono persone magari più profonde che persone di pianura o di città soprattutto. Penso che ci sia un collegamento con con le caratteristiche di una persona e le caratteristiche del posto. Poi tu stavi parlando di capelli, io purtroppo di questo non ne posso proprio parlare.
Esatto, ma non è questa la sola immagine che mi è rimasta di Thomas Mann, di questo specifico libro, La montagna incantata. Mi è rimasta anche tantissimo questa immagine del protagonista che sta su un terrazzo della montagna in un freddo chiaro, pulito, e che è sotto una coperta caldissima, sta leggendo. Mentre il sole brilla, ma c'è, in questa immagine c'è il freddo, allo stesso tempo c'è una grande comodità, c'è anche un po' di spiritualità attraverso la lettura, perché Hans Castorp si sviluppa, si cambia tantissimo in queste montagne, leggendo, parlando, filosofando. Ed è anche questa un'immagine molto forte che è rimasta nella mia mente. Potrei anche evocare altri scrittori, per esempio Jane Austen per me è una scrittrice bravissima, infatti le camminate lunghe della sua protagonista Elizabeth nei paesaggi inglesi mi è rimasta anche quella, con la sua atmosfera di libertà e indipendenza che conferivano queste grandissime camminate. Mi sono rimaste per esempio anche i laghi scuri, un po' quasi neri e fantomatiche del paesaggio di Galles, che io non ci sono mai stata, però vorrei tantissimo andarci. Perché,
te lo immagini così?
Perché me lo immagino così, ovviamente in base a descrizione di uno scrittore ungherese apparso anche in italiano che si chiama Anton Serb, però che ovviamente potrebbero essere diversi, ma come dicevi anche tu, il paesaggio determina l'uomo, e quelli di Galles sono infatti dei personaggi un po' più cupi, un po' e molto mistici, diciamo, detti alla misticità, e questo e infatti i loro miti rispecchiano questa, diciamo, cupezza del loro paesaggio, quindi alla fine non sono sicura di non trovare quello che mi sto immaginando, ma chissà, non si sa.
Sai che le descrizioni di cui stai parlando tu mi fanno venire in mente, diciamo, cose simili. Per esempio, ci sono io sono un grande appassionato di Andrea Camilleri e del commissario Montalbano.
Non ti biasimo.
Sì, sono letture frivole, diciamo, non sono letture impegnate o colossal, però io so che la casa editrice, penso la Sellerio, ha fatto una guida dei posti, guida turistica della Sicilia, basata sulle descrizioni, diciamo, dei libri di Montalbano e di Camilleri, cioè su Montalbano di Camilleri, e che poi è la zona di tra Sciacca, Porto Empedocle e Ragusa, ed è molto interessante. Così come, per esempio, io so, e qui si parla di sapori, che è stata fatta una guida, anzi un elenco di ricette della signora Maigret, quindi la moglie del commissario, sì, Maigret, che compare pochissimo nei romanzi, sì, di Simenon, ma soprattutto quando fa da mangiare bene, e io so che esiste un ricettario con prese, le frasi di cui, dove si parla delle ricette, e quindi sono descrizioni, sono molto, insomma,
sì,
è qualcosa che va
venire
di là.
L'acquolido alla bocca. Infatti, prima di chiudere l'imbrangolo, vi menzionerò un'ultima descrizione, un'ultima immagine, perché forse vi chiederete come mai mi è venuta in mente di parlare di questa cosa stasera. E la ragione per cui mi è venuta in mente è il libro che sto leggendo esattamente adesso, uno dei romanzi di Giorgio Faletti, maestro italiano del giallo. Veramente. Non mi piace semplicemente rilegarlo nel mondo del giallo, se non altro lo direi il poeta del giallo, perché è proprio i suoi romanzi hanno questa qualità di mettere interi mondi profondi in pochissime parole, che per me fanno sempre un piacere vero leggere i suoi libri. Cioè, prendiamo per esempio l'incipit della mia attuale lettura, che si chiama Niente di vero tranne gli occhi, un strano titolo. Dice: il buio e l'attesa hanno lo stesso colore. La ragazza che un giorno sarà seduta nell'oscurità come in una poltrona ne avrà avuto a sufficienza dell'uno e dell'altra per averne paura. C'è un mondo dietro questo, dobbiamo dirlo.
Sì,
c'è anche un mondo dietro Faletti, che vent'anni fa era il commissario Vito Cattozzo nel drive-in e oggi scrive dei romanzi, quindi vuol dire c'è stata una discreta metamorfosi.
È una bella evoluzione, sicuramente.
Oh, su New York dice soltanto un paio di frasi dopo: oltre la cortina delle tende, oltre i vetri, oltre i muri, nel buio giallastro di mille luci e di mille neon, ci sarà ancora quella follia incomprensibile che chiamiamo New York. La città che tutti dicono di detestare e che tutti continuano ostinatamente a percorrere con l'unico scopo non dichiarato di capire quanto l'amano e col terrore di scoprire quanto poco ne sono riamati. Tante chicche del genere, leggete, E con questo augurio chiudiamo Librangolo.
Librangolo.
Grazie.
D'altronde poi potrete rileggere tutto quanto parzialmente sul nostro blog, vero?
Sì.
Chi ci aiuta a ricordare il nostro blog?
Io.
Vai.
Brussellando Plunto.
Blogspot.com. Benissimo, io non lo imparerò mai purtroppo, vedi, perché vi faccio fiducia, a proposito di fiducia, non l'ho ancora memorizzato. Bene, torniamo invece alla nostra agenda. Bene, per la prima volta in Belgio, il 24 aprile 2010, al Forêt National, Claudio Baglioni. Era già stato ospite del tutto eccezionale qualche tempo fa al Parlamento europeo, oggi invece ritorna in veste di cantante. Non abbiamo ulteriori dettagli, sicuramente però sul sito del teatro Forêt National riuscirete a rinvenire i dettagli, sperando che ci siano ancora dei biglietti disponibili. Invece, per quanto riguarda ancora la cultura italiana a Bruxelles, le teste matte presentano Provaci ancora Sam di Woody Allen al Teatro Scuola Saint-Augustin al 1190, quindi a Forêt, il 26 e 27 febbraio alle ore 20:30 e come d'abitudine il 28 febbraio, quindi la domenica, alle ore 16. Tanti invece sono gli appuntamenti del cinema italiano, quindi le Rendezvous du Cinéma Italien al Cinéma Les Stockelles, dove il 25 febbraio alle ore 18 e alle 20:15 vi sarà Si può fare di Giulio Manfredonia. Invece uscirà proprio domani Vincere, il film di Marco Bellocchio, che vede protagonisti Filippo Timi e Giovanna Mezzogiorno. Invece dal 23 febbraio fino al 18 marzo al Teatro Rideau di Bruxelles Affabulazione di Pierpaolo Pasolini, regia di Frédéric Dussen. Noi di Bruxellando abbiamo già avuto modo di contattare l'equipe di Dussen, quindi speriamo di avere almeno uno dei protagonisti di lingua italiana qui in radio da qui al 23 febbraio, comunque durante le rappresentazioni teatrali. Quindi insomma questo è un evento al quale teniamo in particolare, quindi vorremmo poter avere qualcuno dell'equipe qui in studio. Invece, per quanto riguarda San Valentino, per quanti non avessero ancora deciso e fossero un attimo indecisi, ecco il nostro suggerimento. La Grand Place, beh, la conosciamo tutti, è sicuramente una delle piazze più belle d'Europa e per l'occasione della San Valentin, come si dice qui a Bruxelles, sarà illuminata, quindi resterà illuminata tutta la notte, e le Rue d'Espagne, che è uno dei locali più centrali proprio che si affacciano sulla Grand Place, aprono le loro porte eccezionalmente, soprattutto il terzo piano, che generalmente, insomma, è raramente aperto al pubblico, agli innamorati che il prossimo 14 febbraio desidereranno trascorrere la serata in compagnia di tante ottime specialità. Vi dico solo qualche piccolo stuzzichino. Le Jardin des Plaisirs, Corps à Corps, L'Île de la Tentation. Quindi tanto vino a volontà, bisogna però prenotare. Quindi Rue d'Espagne, il sito internet, l'indirizzo, Rue d'Espagne, Grand Place numero 1, 1000 Bruxelles, tutto compreso per la modica cifra di 69 euro. Quindi insomma.
Beh, il numero non è casuale, comunque.
Questo lo dici tu, Dani M. Comunque, benissimo.
Oh, dopo L'Île de la Tentation ci sta, scusate.
Invece, per quanto riguarda un altro grande evento, al Palazzo delle Belle Arti, al Beaux-Arts, la Rue Rammstein 23, c'è invece una bellissima mostra sul Messico. Pensate, un riassunto in 150 ritratti della storia del Messico, diciamo dalle origini fino ai giorni nostri. Quindi ne vale la pena, ci sono tante recensioni assai favorevoli che si possono ritrovare ogni giorno sulla stampa belga. Quindi il Messico, tanto discusso negli ultimi tempi, eppure grande paese, tante sono le cose che in realtà non corrispondono nemmeno al vero, quindi vi invitiamo davvero a riscoprire questo paese attraverso la sua arte. La mostra apre l'11 febbraio e sarà aperta fino al 25 aprile 2010 ed è visitabile tutti i giorni dalle ore 10. Per quanti volessero saperne di più, 02 507 8444. Ed infine... In tema di cultura, Daniele è un po' triste stasera.
No, stavo pensando al Messico, nel senso che Non è che magari il Messico sarà prossimamente l'invitato di Europalia?
Sai che ci stavo pensando?
Perché questo... con la mostra di Frida Kahlo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, l'evento di questa settimana, insomma, sono già due eventi sul Messico. Poi penso che anche la Maison de l'Amérique Latine in Rue du Collège anche organizzerà qualcosa.
Ho visto delle... sì, qualche affiche.
Secondo me il Messico prossimamente sarà... almeno spero, perché dopo la faccenda della grip che non ci andava più nessuno, questo paese
sicuramente
invece...
è un territorio da riscoprire. Sono tante poi le... noi eravamo stati recentemente a Parigi proprio su una mostra dedicata al Messico e abbiamo avuto modo di riscoprire effettivamente tantissime chicche storiche oggigiorno dimenticate. Per concludere quindi l'agenda invece di Bruxellando, scrivere con la pietra. C'è uno scultore, Baker Lake, che ha inventato un'arte un po' particolare, che si può concepire solo attraverso la pietra. In realtà si parla di scrittura, si parla di letteratura, non è una vera forma, non è una vera e propria forma di letteratura, non è una vera e propria forma di scrittura, è un nuovo modo di esprimere l'arte, che in realtà poi non è nemmeno tanto nuovo, perché affonda le sue radici in quelle che sono le prime forme poi di scrittura utilizzate dall'uomo Sapiens Sapiens. Non abbiamo modo di approfondire, vi possiamo semplicemente dire che alla mostra l'inaugurazione parteciperà addirittura anche la Regina Paola, quindi di sicuro è un evento che merita e che ha avuto anche il sostegno di diverse ambasciate, tra cui quella francese e quella canadese qui in Belgio. Si può visitare questa mostra presso la biblioteca Vittocchiana Rue du Bemel 23 a 1150 Bruxelles, dal martedì al sabato dalle 10 alle 17, e i prezzi variano a seconda se sei bambini o adulti tra i 4 e i 2 euro e mezzo. Noi vi ringraziamo, io ringrazio la partecipazione veramente graditissima di Francesca e Sara e speriamo di averle nuovamente qui a Bruxellando. I consigli straordinari di lettura di Fiordaliso, il nostro George che è in viaggio e che speriamo di avere nuovamente qui nostro ospite martedì prossimo, l'umorismo sensazionale questa sera di Dani M, che evidentemente dovrà ritrovarsi un nuovo ruolo perché insomma è stato un po' nelle ultime settimane sottotono, e io saluto tutti coloro i quali ci ascoltano, quelli che continuano a scriverci, ai quali prometto una risposta immediata, e ovviamente a martedì prossimo. Buona serata a tutti, buon carnevale e tanto amore di San Valentino e non solo, però.
Avete ascoltato Bruxellando.